16 maggio 2019. I geni rubati al virus che aiutano i batteri a sopravvivere. Nei batteri Caulobacterales un gene coinvolto nella crescita dei peduncoli è simile a quello che un batteriofago, un virus che infetta i batteri, usa per rompere la parete cellulare dell'ospite. La scoperta è un'ulteriore prova che i batteri sono in grado di trasformare materiale genetico esterno a proprio vantaggio. I fagi o batteriofagi sono virus che infettano e uccidono i batteri, e sono molto efficienti. Si calcola che ogni due giorni negli oceani del pianeta muoia metà dei batteri, eppure alcuni di essi, come riferiscono sulla rivista Current Biology i ricercatori dell'Indiana University, nel corso dell'evoluzione hanno rubato il materiale genetico dei loro nemici e lo hanno trasformato per aumentare le proprie chance di sopravvivenza. I geni rubati ai virus che aiutano i batteri a sopravvivere. Illustrazione della lisi di una cellula batterica in seguito all'infezione da parte di un batteriofago. Science Photo Library Refratto Agf Ives Brun, autore senior dell'articolo, studia da anni la genetica di uno specifico ordine di batteri chiamato Caulobacterales, caratterizzati da lunghe appendici o peduncoli. Normalmente i batteriofagi iniettano il proprio materiale genetico all'interno di una cellula batterica e ne sfruttano il macchinario molecolare per copiare i propri geni e potersi replicare. Il processo si conclude con la lisi, cioè con la distruzione della cellula per opera di enzimi tossici chiamati lisine, e con la liberazione di nuove particelle virali che andranno a infettare altre cellule. Utilizzando tecniche di bioinformatica e di cristallografia a raggi X, gli autori hanno scoperto che un gene coinvolto nella crescita dei peduncoli ha una parte simile a quella di un gene del batteriofago che codifica per le lisine. Poiché le due sequenze geniche sono così strettamente correlate tra loro, ci si aspetta che abbiano la stessa funzione, tagliare la membrana cellulare, ha spiegato Brun. Ma c'è una differenza importante: nel batterio l'attività del gene è ridotta in modo che non si arrivi alla lisi della cellula. Il risultato è un importante tassello nel puzzle di conoscenze sui meccanismi che i batteri usano per sfruttare a proprio vantaggio materiale genetico proveniente dall'esterno. In questo caso, ipotizzano i ricercatori, il furto è frutto di una trasformazione avvenuta miliardi di anni fa, e la sua scoperta potrebbe aiutare la ricerca a scoprire nuovi metodi per controllare i batteri. Questo potrebbe avvenire sia nel campo della biomedicina, per mettere a punto nuovi antibiotici, o per produrre in modo più efficiente composti utili come l'insulina, sia nel campo della chimica, per il riciclaggio delle materie plastiche. 17 maggio 2019 il rover cinese rivela le profondità nascoste della Luna. La missione Chang'e 4 sembra aver scoperto del materiale proveniente da un oceano di magma congelato che si trova molto al di sotto della superficie lunare, ma solo future missioni in grado di portare a terra dei campioni potranno confermare la scoperta. Jonathan O'Callaghan, fratto scientific American. Negli anni 60 e 70 Stati Uniti e Unione Sovietica condussero programmi di esplorazione lunare senza precedenti, ancora senza eguali. Gli allunaggi delle missioni Apollo furono completati da sbarchi sovietici senza equipaggio, ed entrambi hanno dato contributi rivoluzionari dal punto di vista scientifico, come le centinaia di chilogrammi di roccia e suolo lunari che le missioni hanno riportato sulla Terra. Stranamente, però, a mancare tra tutti quei campioni era del materiale che provenisse indiscutibilmente dal mantello roccioso della Luna. Trovandosi appena al di sotto della crosta desolata e craterizzata, si pensa che il mantello superiore della Luna sia il residuo congelato di un vasto oceano di magma che esisteva più di 4 miliardi di anni fa. Studiare direttamente campioni del mantello potrebbe svelare aspetti nascosti della storia lunare, rimodellando forse la nostra comprensione complessiva della formazione e dell'evoluzione planetaria. Ora, una missione cinese ha scoperto segni di materiale del mantello sulla superficie della Luna, ponendo di fatto una X sulle mappe lunari per futuri esploratori alla ricerca di questo tesoro geologico non così tanto sepolto. La missione Chang'e 4 cinese è arrivata vicino al polo sud sul lato nascosto della Luna il 3 gennaio 2019, diventando la prima navicella spaziale a scendere in questa regione in gran parte inesplorata del satellite. Composta da un lander e un rover, la missione è ancora attiva, con il rover chiamato Yutu-2, che continua il suo percorso sulla superficie. A bordo ci sono diversi strumenti e gli scienziati dell'Accademia delle Scienze Cinese di Pechino riportano su Nature i primi risultati scientifici della missione, suggerendo che il materiale del mantello lunare è stato finalmente localizzato. Abbiamo scoperto che il materiale del sito di allunaggio di Chang'e 4 è composto principalmente da olivina e piroseno a basso contenuto di calcio, afferma Da Weiliu, uno dei coautori dell'articolo. Questa combinazione di minerali è candidata come materiale derivato dal mantello. Chang'e 4 si trova all'interno del Chubut Polyatkin S.P.A., che con i suoi 2500 km di diametro è uno dei più antichi e più grandi crateri d'impatto del sistema solare. Nello specifico, la missione è atterrata nel cratere Von Karman, che ha un diametro di 186 km all'interno del più grande. Il cratere Von Karman è stato prodotto miliardi di anni fa dall'impatto di una grande cometa o un asteroide. Queste collisioni possono far emergere dalle profondità del sottosuolo del materiale del mantello, che si disperde poi sulla superficie per effetto di impatti successivi. Questi risultati sembrano rivelare che i materiali del mantello lunare potrebbero essere effettivamente esposti sulla superficie della Luna, afferma Patrick Pinet del Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica CNRS di Parigi, che ha scritto un articolo di commento sui risultati. Il materiale del mantello è stato scoperto utilizzando lo spettrometro visibile NER infrared montato su YOTU-2, che può determinare la composizione chimica delle rocce studiandone la luce riflessa. Si ritiene che l'olivina e il piroseno siano tra i primi minerali che si sono congelati dal magma oceanico della Luna in via di raffreddamento, cadendo verso la sua solida base più in profondità nel mantello. Poiché precedenti osservazioni dall'orbita hanno rivelato che gran parte del suolo del cratere Von Karman è composto da lava proveniente da eruzioni vulcaniche anziché dal mantello di sepolto, gli autori dell'articolo sospettano che il materiale rilevato da YOTU-2 sia stato proiettato all'interno del cratere dal mantello superiore, che si trova sotto un'altra struttura da impatto vicina, il cratere di Finzen, largo 72 km. Ci sono però alcune precisazioni da fare. Non tutti sono convinti che YOTU-2 abbia individuato definitivamente il materiale proveniente dal mantello lunare. Mark Wieczorek dell'Osservatorio della Costa Azzurra a Nizza osserva che lo stesso colossale impatto da cui è nato il Chubut Polyatkin avrebbe potuto portare alla formazione di materiale che, per quanto simile a quello del mantello, sarebbe stato piuttosto diverso dal vero mantello della Luna. E le previsioni avevano suggerito che dalla cristallizzazione dell'oceano di magma sarebbe derivata una composizione diversa, forse un segno di diversità inaspettata nella composizione del mantello lunare, se non un indizio del fatto che YOTU-2 non ha visto alcun materiale del mantello. Anche se i dati di Chang'e 4 sono entusiasmanti, la vera origine di quelle rocce probabilmente sarà determinata solo raccogliendo nuovi campioni in questo e riportandoli sulla Terra, dice. Se fosse confermata, questa prima rilevazione del materiale del mantello sulla superficie lunare consentirebbe di gettare un nuovo sguardo sulla struttura della Luna. Anania Malik dell'Università del Rhode Island nota che sui 1737 km del raggio lunare, circa 300 formano un nucleo metallico denso al suo centro e 40 comprendono la crosta. Quindi i rimanenti 1397 km sono il mantello, che è enorme, dice, con i dati sismici delle indagini dell'era Apollo che forniscono la maggior parte di quella conoscenza preliminare. Quindi capire di che cosa è fatto il mantello è collocare un enorme tassello del puzzle che svela la struttura e la composizione interna della Luna. Risultati come questi sono un vantaggio anche per il programma di esplorazione lunare della Cina, aiutando a giustificarne i costi e rafforzando le argomentazioni a favore di missioni future, comprese le incursioni di un equipaggio sulla superficie, dice Andrew Jones, un giornalista che segue il programma spaziale cinese. La presunta scoperta di materiale derivato dal mantello lunare e la missione nel suo insieme dimostrano che il paese può pianificare ed eseguire missioni scientifiche all'avanguardia e portare nuovi contributi in termini di conoscenza, dice. Stiamo iniziando a vedere i primi risultati scientifici. YOTU-2 continua a funzionare nominalmente in superficie, dove è percorso quasi 200 metri, e potrebbe sopravvivere per molti mesi a venire. Verso la fine del 2019, la Cina spera di lanciare anche un'altra missione sulla Luna, chiamata Chang'e 5, che sarà la prima del paese dedicata alla campionatura della superficie lunare. Purtroppo, quella missione è diretta sul lato visibile del satellite, lontano da Von Karman e dalla notevole potenziale scoperta di YouTube. L'esplorazione del profondo interno della Luna e del suo passato più remoto per ora dovrà aspettare. 17 maggio 2019. Come cambia la forma del cranio con il parto? Una sofisticata tecnica di risonanza magnetica in 3D ha catturato la deformazione del cranio di alcuni neonati durante il travaglio e dopo il parto. Lo stress per il bambino si è rivelato superiore a quello stimato finora e spiega i casi di emorragie asintomatiche che si riscontrano spesso dopo la nascita. La testa di un bambino cambia forma durante il parto. Il processo avviene durante la seconda fase del travaglio, quando il feto lascia l'utero e si muove lungo il canale uterino, e ora in poi i dettagli di queste trasformazioni potranno essere studiati in dettaglio grazie a un'avanzata tecnica di risonanza magnetica tridimensionale che riferiscono su Plus One Olivier Ami e colleghi dell'Università di Clermont-Ferrand, in Francia. La deformazione della testa del feto prima della nascita è un problema fondamentale per la fisiologia prenatale. Nel corso dell'evoluzione, infatti, il cervello degli esseri umani si è espanso rapidamente, e lo stesso ha fatto il cranio, fino a raggiungere dimensioni rispetto al resto del corpo, che non hanno eguali in tutte le altre specie animali. Il canale uterino, invece, non si è ingrandito in proporzione, rendendo il parto naturale un processo spesso problematico, e in ogni caso traumatico, sia per la madre, sia per il nascituro. A facilitare parzialmente l'attraversamento del canale del parto è la notevole elasticità della scatola cranica del bambino, il cui sviluppo si completa nel corso del primo anno di vita. Questa elasticità si deve al fatto che le ossa del cranio non sono ancora saldate, ma sono temporaneamente separate da membrane fibrose chiamate fontanelle. Questo fa sì che durante il parto la testa del neonato subisca un vero e proprio rimodellamento per effetto degli stress meccanici, con effetti significativi sul suo organismo. Si stima per esempio che dopo la nascita il 43% dei neonati soffra di emorragie cerebrali e retiniche asintomatiche. Gli autori hanno usato una tecnica di risonanza magnetica tridimensionale per catturare le immagini dei crani e dei cervelli di neonati prima e dopo la nascita. Hanno così esaminato 27 donne tra la 36esima e la 37esima settimana di gestazione e poi 7 di loro dopo l'inizio del travaglio. I dati raccolti in questi 7 casi mostrano diversi gradi di deformazione del cranio. In 5 di essi le deformazioni non erano più presenti dopo la nascita, i crani sono tornati alla forma che avevano prima del travaglio. Lo studio ha rivelato che il bambino prima della nascita subisce uno stress più intenso di quanto stimato finora. Proprio questo stress potrebbe essere la causa, finora non nota, dei casi di emorragia dopo la nascita con parto vaginale. Tuttavia questi risultati, per quanto significativi, sono stati ottenuti su una casistica limitata e dovranno essere perciò confermati su un campione più ampio. 17 maggio 2019. Il batterio sintetico con il codice genetico ribotto. Realizzato un ceppo di Escherichia coli modificato geneticamente in modo da produrre tutte le proteine di cui ha bisogno, ma usando per la loro sintesi un codice di istruzioni ribotto rispetto a quello naturale. Un batterio Escherichia coli è stato modificato geneticamente in modo da poter assemblare in proteine tutti e 20 gli amminoacidi consueti, ma usando una versione ridotta del normale codice genetico. Lo studio, condotto da ricercatori dell'OMRC Laboratory of Molecular Biology a Cambridge e pubblicato su Nature, apre la strada alla progettazione di batteri sintetici in grado di produrre sostanze che non è possibile ottenere per biosintesi a partire da microorganismi allo stato naturale. Il codice genetico è composto da 4 diverse basi chimiche, i nucleotidi, adenina, timina, guanina, citosina, indicati rispettivamente con le sigle APT, GEC. Nel DNA queste lettere si presentano in gruppi di 3 detti codoni, ognuno dei quali corrisponde all'indicazione di aggiungere un determinato amminoacido nella costruzione di una proteina, oppure di terminarne la sintesi, codone di stop. Per codificare la sintesi delle proteine con i 20 amminoacidi usuali, in natura vengono usati ben 64 codoni, dunque alcuni amminoacidi, per la precisione 18, sono codificati da più codoni. Ci sono cioè numerosi codoni che, pur essendo differenti, codificano uno stesso amminoacido. Questi codoni sono detti sinonimi. I biologi si chiedono da tempo se questa ridondanza sia inevitabile o se il genoma possa essere riscritto con un numero di codoni ridotto. In quest'ultimo caso, i codoni così liberati, cioè non più usati per codificare qualcuno dei 20 aminoacidi canonici, potrebbero essere usati per codificare altri aminoacidi differenti da quei 20. Ciò permetterebbe la produzione di farmaci o di biopolimeri di nuovo tipo. Precedenti ricerche hanno mostrato che non è possibile sostituire un codone con un suo sinonimo senza rischiare di provocare danni all'organismo. Questi studi hanno però identificato alcuni schemi di sostituzione fra codoni sinonimi, schemi che finora erano stati usati per intervenire solo su pochi frammenti isolati di DNA. La nuova ricerca ha invece mostrato che è possibile sostituire alcuni codoni con un loro sinonimo in modo uniforme in tutto il genoma. In particolare, Julius Fredens e colleghi sono riusciti a creare un ceppo di E. coli che usa solamente 61 codoni per codificare i 20 aminoacidi e in cui è stato ricodificato anche uno dei 3 codoni di stop. I ricercatori hanno poi dimostrato che questo ceppo di E. coli è vitale e si comporta normalmente come i suoi simili naturali.